Provo innanzitutto una grande gioia vedere o vedervi che avete preso questa decisione oggi di venire in adunanza per adorare il Signore in prima linea. Il fatto di stare in questo momento qui è dovuto ad una decisione che abbiamo preso a casa. Ognuno di noi prende delle decisioni. Quella decisione di voler piacere, per esempio, a Dio, anziché di andare a passeggio. Ognuno di noi prende ogni giorno delle decisioni, le quali ci portano ad una determinata via. Ma non sempre le decisioni che abbiamo preso ci portano al nostro traguardo. Succede anche che prendiamo delle scelte dove magari non si sa subito se sia stata la scelta giusta. E quindi strada facendo ci rendiamo conto di aver sbagliato. A questo punto cosa bisogna fare? Bisogna prendere nuovamente una decisione. O ricomincio da capo, anche se sarà molto difficile, perché significherebbe di investire nuovamente tempo, o proseguo il mio cammino sapendo di aver preso la scelta sbagliata e di dover quindi affrontare delle conseguenze. Il credente ogni giorno viene confrontato con delle decisioni spirituali, le quali alla fine determinano il nostro stato d'animo. Decisioni le quali possono abbatterci, decisioni le quali portano delle conseguenze con sé. Questo pomeriggio sarà la vita del re Asa, a mostrarci che possiamo vincere ogni combattimento se anticipatamente prendiamo delle decisioni giuste nelle nostre vite, decisioni importanti per vincere le battaglie. Infatti, il titolo che ho dato a questo messaggio di oggi è La strategia giusta per vincere le battaglie. Il testo biblico lo troviamo in Seconda Cronache 14, 1 a 14. Leggiamo: Asa fece ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore suo Dio. Allontanò gli altari stranieri e le alture, spezzò le statue ed eliminò i pali sacri. Egli ordinò a Giuda di ricercare il Signore, Dio dei loro padri, e di eseguirne la legge e i comandamenti. Da tutta la città di Giuda allontanò le alture e gli altari per l'incenso. Il regno fu tranquillo sotto di lui. Ricostruì le forze in Giuda poiché il paese era tranquillo e quegli anni non si trovava in guerra. Il Signore gli aveva concesso pace. Egli disse a Giuda: ricostruiamo quelle città circondandole di mura e di torri, porte e sbarre, mentre il paese è ancora in nostro potere perché abbiamo ricercato il Signore, il nostro Dio. Noi l'abbiamo ricercato ed egli ci ha concesso la pace alle frontiere. Ricostruirono e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda con grandi scudi e lance e 200.000 beniamiti con il piccolo 280.000 beniamiti, scusate, con il piccolo scudo e archi. Tutti costoro erano uomini valorosi. Contro di loro marciò Zera l'Etiope con un esercito di 1 milione di uomini e con 300 carri. Egli giunse fino a Maresa. Asa gli andò incontro, si schierarono a battaglia nella valle di Sefatta, presso Maresa. Asa domandò al Signore, suo Dio: Signore, fuori di te nessuno può soccorrere nella lotta fra i potenti e chi è senza forza. Soccorrici, Signore, nostro Dio, perché noi confidiamo in te e nel tuo nome marciamo contro questa moltitudine. Signore, tu sei il nostro Dio, un uomo non prevalga su di te. Il Signore sconfisse gli etiopi di fronte ad Asa e di fronte a Giuda. Gli etiopi si diedero alla fuga. Asa e quanti erano con lui li inseguirono fino a Gerar. Degli etiopi ne caddero tanti da non restarne uno vivo, perché fatti a pezzi di fronte al Signore e al suo esercito. Quelli riportarono molto bottino, conquistarono anche tutta la città intorno a Gerar, poiché lo spavento del Signore era diffuso in esse. saccheggiarono tutte le città nelle quali c'era grande bottino. Si abbatterono anche sulle tende dei pastori, facendo razzie di pecore e di camelli in grande quantità, quindi tornarono a Gerusalemme. Marco, vuoi mettere la prima foto? Chi conosce il gioco degli scacchi? Spero che lo dico giusto. Scacchi, ok. Conoscete? Avete mai giocato? Sì? È un gioco di tavolo dove due giocatori devono gestire bene le figure per vincere contro l'avversario. Un gioco molto strategico e non facile se becchi un avversario in gamba. In un modo molto simile, ogni credente ha bisogno della strategia giusta per poter vincere le battaglie spirituali, simili come a questo gioco. La strategia di Asa per il popolo di Giuda si compone in quattro punti essenziali, le quali questo pomeriggio tratteremo insieme, e sono la riformazione, la giustizia, la purificazione e la crescita. Allora, iniziando con il primo punto, la riformazione, penso proprio a Martin Lutero, no? Vi ricordate? L'uomo il quale scrisse i 95 tesi contestando il diritto della Chiesa di liberare le anime del purgatorio. Conoscete, no? Ma oggi non ho l'intenzione di parlare di Martin Lutero. Questo pomeriggio non approfondiremo questa tematica. Però più che altro voglio tenere presente la necessità di riformare ad un certo punto della vita, la propria vita, quando le cose vanno male. Quanto c'è bisogno di una riforma? Ditemi voi. Quando le cose non vanno bene. Ecco perché Martin Lutero scrisse i 95 tesi, perché le cose non andarono bene, perché la parola non fu portata al popolo giustamente, corretto, sbagliato è stato. E quindi Martin Lutero scrisse queste 95 tesi contestando il diritto delle chiese di liberare le anime del purgatorio. Il popolo di Israele ha avuto tanti re nella sua storia e quindi tante volte la possibilità di riniziare da capo, di riformare, ma la maggior parte di loro furono re disubbidienti a Dio. Infatti, mostrandovi una lista con tutti i re che regnarono dopo la separazione di Giuda e Israele, vi rendiate conto anche voi che furono pochi i re ubbidienti. Marco, metti la prossima foto. Quelle grigie sono coloro che sono stati ubbidienti e quelli bianchi sono stati coloro che sono stati disubbidienti. Quindi vediamo sia in Israele che anche in Giuda la maggior parte dei re sono stati abbastanza disubbidienti, ribelle. Come potete vedere, anche il padre di Asa, chiamato Abia, fu un re disubbidiente. Lì sopra lo vediamo. Infatti in Prima Re 15:1-3 leggiamo: nell'anno 18° del re Geroboamo, figlio di Nebat, divenne re su Giuda Abiam. Egli regnò 3 anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maaca, figlia di Assalonne. Egli imitò tutti i peccati che suo padre aveva commesso prima di lui. Il suo cuore non fu sottomesso al Signore suo Dio, come lo era stato il cuore di Davide, suo antenato. Eppure leggiamo anche in Seconda Cronache, capitolo 13, versetto 8 a 10, nel tempo quando Abia, cioè il padre di Asa, si scontrò contro il re di Geroboamo, che Abia si vide come un uomo di Dio, dicendo ai suoi nemici queste parole. Seconda Cronache 13, 8 a 10. Dice: ora voi pensate di imporvi sul regno del Signore, che è nelle mani dei figli di Davide, perché siete una grande moltitudine e con voi sono i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha fatti come dei. Non avete forse voi scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, i Leviti, e non vi siete costituiti sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si è presentato con un giavenco di armento e con 7 arieti a farsi consacrare è divenuto un sacerdote di chi non è Dio. Quanto a noi, il Signore è nostro Dio, non l'abbiamo abbandonato. Queste sono le parole di Abia, cioè di quella Abia che abbiamo visto sulla foto, l'Abia disubbidiente. Molto interessante, no? Cioè in Prima Re 15:1-3 leggiamo che Abia imitò tutti i peccati di suo padre e che non fu sottomesso a Dio, e poi Abia davanti a un esercito, davanti al nemico, si presenta come un uomo corretto, giusto. La vita del padre di Asa, Abia, ci dovrebbe veramente portare a riflettere, perché anche noi possiamo cadere nella stessa trappola. Possiamo cadere nella trappola di pensare di camminare secondo la volontà di Dio, mentre in realtà non camminiamo secondo la volontà di Dio. Abia, essendo della stirpe di Davide, dal popolo di Giuda e quindi dalla stirpe eletta, fu convinto che preparando o praticando tutti i riti, portando dei sacrifici a Dio, non come il popolo di Israele fece allora perché avevano il vitello che adoravano, potesse piacere a Dio. Non basta per piacere a Dio. Abbiamo letto che il suo cuore non fu sottomesso a Dio. La sua vita non piacque a Dio. Si credette in Dio, ma non si sottomise. Diede più valore alle proprie passioni. E possiamo confermarlo proprio leggendo in Seconda Cronache 13:21. La parola dice: Abia invece si rafforzò, egli prese 14 mogli e generò 22 figli e 16 figlie. Pensate che questo sia secondo la volontà di Dio? Io non penso proprio. Magari questo tipo di comportamento purtroppo lo possiamo ritrovare nella vita di ogni credente. Io Abia qui lo chiamo il credente disubbidiente. Dio fu l'Iddio di Abia, abbiamo letto, ma non camminò secondo la volontà di Dio. Forse sei un figlio di Dio, ma chiediti, stai camminando secondo la volontà di Dio? Abia diede spazio alla sua carne e contemporaneamente si vantò di aver Dio tra le sue schiere. Riflettiamo un po' e diamo un'occhiata alla nostra vita e chiediamoci se veramente siamo sottomessi al Signore oppure ancora schiavi del peccato e non ci siamo accorti. Chiediamoci se abbiamo l'atteggiamento di Abia, volendo avere Dio tra le nostre schiere per vantarci. Abia si valutò piuttosto ubbidiente anziché disubbidiente davanti a Dio. Ma in realtà la sua vita non piacque al Signore. Si vantò, ma non ci fu niente di vantarsi. Non ci fu niente per cui dovette vantarsi. In Prima Re 15:4-5 leggiamo: ma per amor di Davide il Signore suo Dio gli concesse una lampada in Gerusalemme, innalzando il figlio dopo di lui e rendendolo stabile Gerusalemme, perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore e non aveva traviato dai comandi che il Signore gli aveva impartiti durante tutta la sua vita, se si accettua il caso di Uria Litita. Non aveva niente da vantarsi, niente. Il Signore fu con lui, stette con lui, grazie a Davide, che fu giusto davanti agli occhi di Dio. Ecco perché benedisse il figlio Asa. A questo punto, cari fratelli e cari sorelle, voglio fare un appello. Noi non abbiamo o non possiamo o non abbiamo motivo, meglio dire, per cui vantarci. Io non ho motivo per cui vantarmi. Tu non hai motivo per vantarti. Se godiamo delle benedizioni di Dio è per merito di Cristo, che è morto sulla croce caricandosi dei nostri peccati. Però troppo spesso dimentichiamo che questo dono di Dio, e ci comportiamo poi alla fine come Abia. Ci lasciamo andare, ci abbandoniamo al peccato, ci accontentiamo sì di essere figli di Dio. L'importanza è essere figli di Dio, no? Ci accontentiamo di essere figli di Dio, di essere salvati, ma il resto non ci interessa. E per giunta siamo pure fieri di appartenere a Dio. Parliamo a tutti di essere figli di Dio, di essere credenti. Sapete, tutti possono accettare il Signore come persona salvatore. Ecco perché il Signore in Giovanni 3,16 invita tutto il mondo, no? Tutti hanno la possibilità di accettare il Signore. Ma non tutti sanno ubbidire alla parola. L'accettare è facile, anche perché accettando riceviamo qualcosa. Noi vogliamo ricevere, sempre. Ma l'ubbidire è difficile, perché l'ubbidienza richiede qualcosa da te. Richiede sottomissione, richiede sforzo, richiede perdono, richiede un combattimento contro se stesso. Caro fratello e cara sorella, oggi la parola è per te se sei un figlio di Dio e stai vivendo nel peccato. Ovvio che nessuno di noi direbbe o sarebbe disposto ad ammettere di vivere nel peccato. E non ti chiedo se vivi nel peccato. Però ti voglio dire, lo sai tu e lo sai il Signore. Se hai accettato Dio come personale salvatore, ma non ti sei ancora sottomesso a Lui, allora stai peccando. A questo punto voglio invitarci ad autoesaminarci, perché se è così, allora abbiamo bisogno di riformare tutta la nostra vita, ricominciare completamente da capo. Chi ha mai giocato il gioco degli scacchi sa che a volte succede di aver fatto un passo sbagliato e quindi bisogna recuperare quello sbaglio e fare un passo indietro anziché di continuare. Giusto Marco? Se mi sbaglio dimmelo, eh? Paolo in Romani 12,2, parlando proprio di questo pensiero, no? Della necessità di essere riformati, dice queste parole: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Ed è proprio questo che il Signore fece con il popolo di Giuda. Con la morte di Abia iniziò a regnare Asa, il figlio di Abia. L'inizio del regno di Asa fu una riformazione per il popolo di Giuda, necessario per riportare tutto il popolo nuovamente a Dio. Può darsi che anche tu hai bisogno di essere nuovamente riportato sulla strada giusta? Allora ti dico una cosa, fai morire l'Abia dentro di te e dai spazio a Asa. Sai, non possono regnare due re contemporaneamente. Avete mai visto regnare due re contemporaneamente? Non è fattibile. Abia, questo pomeriggio, lo dichiaro il credente disubbidiente, mentre Asa è l'esempio per eccellenza per quanto riguarda il comportamento della persona alla quale ha sperimentato il cambiamento della mente, la persona alla quale permette una riforma nella propria vita. Quindi per vincere le battaglie spirituali dobbiamo in prima linea avere una mente nuova. Dobbiamo essere riformati. Dobbiamo avere una nuova strategia, un nuovo modo di pensare. E questo pomeriggio sarà Asa a farci vedere cosa significa essere rinnovati della mente. Perché troppo spesso diciamo sì, siamo i figli di Dio e camminiamo secondo la sua volontà. Ma Asa oggi ci farà vedere se veramente camminiamo secondo la sua volontà e ci farà capire cosa significa. Sarà Asa a farci comprendere il significato di sottomissione. Sarà Asa a farci capire come soffocare il vecchio uomo, il nostro peccato, il nostro passato, per poter sperimentare la vera riforma nella nostra vita. Voglio entrare nel secondo punto, rileggendo Seconda Cronache 14, 1 a 4. Il momento in cui Asa inizia a regnare. Allora, Seconda Cronache 14, 1 a 4. Asa fece ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore, suo Dio. Allontanò gli altari stranieri e le alture, spezzò le statute ed eliminò i pali sacri. Egli ordinò a Giuda di ricercare il Signore, Dio dei loro padri, e di eseguirne la legge e i comandamenti. I comandi. Da tutta la città di Giuda allontanò le alture e gli altari per l'incenso. Egli, il regno, fu tranquillo sotto di lui. Secondo punto, la giustizia. Sapete, quando penso o quando leggo questi versi qua, devo pensare a mia nonna, la quale un giorno accettò Dio come persona salvatore nella propria vita. Nonna, fino all'età di 73-74 anni, visse una vita come ogni altro uomo su questa terra. Ma 6-7 mesi prima di andarsene, prima di lasciare questa terra, nella vita di nonna ci fu un cambiamento, un rinnovamento. Nonna accettò la riforma alla quale gli fu presentata. Nonna capì la necessità del rinnovamento della mente. E quindi, dopo aver capito la volontà, sapete cosa fece? Tolse via tutti i santi, le quali allora erano appesi, non vi potete forse immaginare, in qualsiasi parte dove entravi nella sua casa. In ogni stanza, minimo 2 o 3 santi. Tutti appesi. Ad un certo punto della sua vita, nonna capì che bisogna piacere a Dio. Capì che bisogna essere giusti agli occhi di Dio per potergli piacere. Asa fece ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore, il suo Dio, abbiamo letto. Possiamo dire che il Signore piacque in modo di come Asa condusse la sua vita, in modo come regnò su Giuda. Non so, vi siete mai chiesti come risponderebbe Dio se uno domandasse a Dio: ma come vedi tu a Marco? Come vedi a Josip? Come vedi ad Antonio? Emanuele? Conduco una vita piacevole davanti a Dio, davanti ai tuoi occhi, oh mio Dio? Quale sarebbe la sua risposta? Mi risponderebbe dicendo: Giuseppe, sì, sei bravissimo, hai fatto tutto ciò che io ti ho detto, fatto tutto ciò che è bene e giusto ai miei occhi. O mi direbbe: sei un figlio, sì, ma sei un figlio disubbidiente. Sapete, io penso che a noi credenti questo discorso non ci piace tanto, proprio perché sappiamo di fallire ogni giorno, sappiamo di sbagliare ogni giorno. E siccome ci è troppo difficile piacere a Dio, ci accontentiamo con la salvezza e ci aggrappiamo a dei pensieri non biblici. Sapete quali? Pensieri tipo: ah, Dio sa che siamo peccatori. Dio sa che vivo ancora in questa tenda. E siamo esseri umani. Cosa ti aspetti? Tutte queste scuse. Scuse le quali a Dio non interessano. Dio non si interessa per queste scuse. Vi voglio dire una cosa: un credente che ha questo atteggiamento non potrà mai piacere a Dio. Sapete perché? Perché in qualsiasi momento trova sempre una scusa. Sempre. Vogliamo essere giustificati, vogliamo essere riscattati, ma non vogliamo praticare la giustizia. È assurdo. È come se dicessi di essere idraulico, ma alla fine non so fare un impianto idraulico. Se vi dico di essere idraulico e poi mi chiedete: riesci a fare un impianto di idraulico? Vi dico di no. Cosa pensate di me, sulla mia persona? Sania fa così. Credete poi che sono un idraulico? Perché? Perché dubiti? Cosa ti manca per credermi? La prova, la dimostrazione. Se siamo giustificati con il sangue di Cristo, allora la nostra vita dovrebbe piacere a Dio. Perché camminiamo come persone giustificate. Come mi vede il Signore? Noi vogliamo capire cosa bisogna fare per piacere il Signore. Asa non fu l'unico uomo giusto agli occhi di Dio. Nella Bibbia, in Genesi 6, 7, 9, leggiamo per esempio di Noè. La parola dice: Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. E poi viene aggiunto un piccolo dettaglio importantissimo per noi, perché la parola dice: Noè camminò con Dio. Non dice solo che fu giusto, dice anche che Noè camminò con Dio. Mi immagino come Noè, mano nella mano con il Signore, sta camminando strada facendo e non si allontana nemmeno un millimetro, non lo lascia, non lo abbandona. Una domanda: Stai ancora camminando con Dio o stai cercando le sue orme? Può darsi che l'hai perso strada facendo? Un fratello tedesco in una delle sue predicazioni disse: l'uomo fu creato per passeggiare con Dio. Questo fratello intendeva dire che bisogna avere una certa comunione con Dio, che siamo stati creati per avere comunione con Lui. Hai anche tu una comunione intima con Dio? Stai camminando con il Signore? Gesù, parlando delle vite e dei tralci, conosciamo, no? Giovanni 15, a un certo punto dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Un'altra traduzione dice: rimanete in me e io in voi. Quando ci allontaniamo di Dio, quando non camminiamo più con Dio, in realtà rifiutiamo questo invito, dimorare in Lui. Sapete perché? Perché nel momento in cui abbiamo accettato Gesù come personale salvatore nella nostra vita, Dio ci diede una posizione. Eravamo in una posizione e ci ha tirati fuori e ci ha rimessi in un'altra posizione. Sapete dove? In Cristo. E siamo chiamati a rimanere in Cristo. La nostra posizione prima di conoscere Cristo fu tra gli ingiusti, e come tali ci comportavamo anche. Ma ora che siamo stati spostati, posti in Cristo, non dovrebbe essere così. Anche Giobbe agli occhi di Dio fu giusto, se vi ricordate. Giobbe 1:1 leggiamo: c'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto. Retto possiamo anche tradurlo con la parola giusto. Anche qui, simile come in Genesi, quando si parla di Noè, troviamo dettagli le quali possono aiutarci a comprendere il significato della parola giusto agli occhi di Dio. Quando dice che Giobbe temeva Dio e fuggiva il male. Quindi un'altra caratteristica dell'uomo giusto agli occhi di Dio è il timore e la prontezza di scappare davanti al male. Ma questo tipo di timore non significa aver paura. Non è la paura. La traduzione tedesca in questo caso mi piace molto di più, è molto più chiara. Dice Gottesfürchtig, una parola la quale, come so io, nella lingua italiana non esiste. Gottesfürchtig.
Timorare di Dio.
Sì, però se vai a ricercare la parola timorare non ti dà quella spiegazione proprio, no? Il significato di questa parola, ho cercato di tradurla con le mie semplici parole, e potrebbe essere tradotto il massimo rispetto fino a tal punto di sottomettersi completamente a Dio. Cioè il massimo rispetto. Infatti Giobbe aveva un tal rispetto davanti a Dio che fuggiva davanti al male. Che tipo di rispetto hai tu davanti a Dio? Scappi anche tu dal male? O ti fermi davanti al male? Giuseppe stava dicendo che non dobbiamo fermarci, no? Leggendo nel Salmo 1. Non dobbiamo fermarci sulla via dell'empio. Chi è l'empio? Chi è l'empio? Die Gottlosen. No? Die Gottlosen. Coloro che non hanno Dio. Tu ti fermi simile come queste persone che non hanno Dio? O ti fermi vicino a loro? E rimani nel peccato? Quindi voglio incoraggiarti a rimanere nella posizione nella quale Dio ti ha messo, in Cristo. Solo in questo modo possiamo piacere a Dio. Siamo stati giustificati per fede, leggiamo in Romani 5:1. Allora pratichiamo anche la giustizia. In 1 Giovanni 3:10 leggiamo: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Vogliamo verificare le nostre vite? Chiunque non pratica la giustizia non è figlio di Dio. Non so se vi porta a riflettere, a me è portato a riflettere perché dico, ok, è la parola del Signore, è verità. Se non vivo secondo la giustizia, non sono figlio di Dio. Perché la giustizia fa parte della vita di un figlio di Dio. Perché il Signore non ci ha donato soltanto la salvezza. Ci ha anche liberati. E se non abbiamo sperimentato questa liberazione, allora non viviamo nella giustizia, ma viviamo come ingiusti. Allora c'è qualcosa che non va. Chiediamoci, come mi vedi, Signore? Sono giusto davanti agli occhi di Dio? Terzo punto, la purificazione. Asa, nonostante ciò di essere cresciuto con un padre pieno di, per niente timoroso davanti a Dio, scelse di camminare con Dio purificando tutta la nazione. Qui subentriamo in terzo punto, la purificazione. Seconda Cronica 14, 2 e 4, leggiamo: tolse via gli altari degli stranieri e gli altri luoghi, spezzò le statute, abbatte gli idoli di Astart e ordinò a Giuda di ricercare il Signore, Dio dei suoi padri, e di mettere in pratica la sua legge e i suoi comandamenti. Tolse anche via da tutte le città di Giuda gli altri luoghi e le colonne solari, e sotto di lui il regno ebbe pace. La riforma nella vita del popolo di Giuda si fece nota con la purificazione nella vita di Giuda. Asa riconobbe subito la necessità di purificare il popolo. Asa non solo vide il peccato, ma cominciò subito con il processo di purificazione. Nel gioco degli scacchi, ritorniamo a questo discorso, se sbagli, mettendo la figura su un posto o su un campo sbagliato, devi cercare di rimettere presto lo possibile la figura sul posto giusto. Corretto? Se sai di aver messo la figura sul posto sbagliato e ignori questa realtà, allora prima o poi l'avversario caccia via la figura. Non significa di aver perso la battaglia, ma significa che l'avversario in qualche modo è riuscito a indebolirti. Ecco perché Asa non perse tempo, sapeva e conosceva il peccato in cui si trovò il popolo e quindi agì subito. Caro fratello e cara sorella, non aspettate a chissà che giorno per purificarci. Dobbiamo agire subito, prima che Satana ci indebolisce fino a tal punto dove magari un giorno non abbiamo più quella volontà di piacere a Dio e quindi ci allontaniamo di Dio. Il peccato nella nostra vita è un problema, sì, ma il problema che vedo io è il nostro atteggiamento davanti a dei peccati. Paolo, proprio trattando questo tema, l'atteggiamento del credente di fronte al peccato, in Romani 6, 1 a 10 dice queste parole: chi diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato finché la grazia abbondi? Non di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Noi credenti Chi è stato battezzato? Diciamo così. Alzate la mano. Sai che sei morto al peccato? E quindi essere morto al peccato cosa significa? Che non posso più vivere nel peccato. Perché è morto. Ma siamo essere viventi in Dio. Come possiamo persistere nel commettere il peccato? Come è possibile? Non sono questi temi le quali discutiamo con i fratelli o con le sorelle quando ci riuniamo a casa? Ma la Bibbia qua è molto chiara. Ma forse non lo vogliamo capire perché è troppo difficile, come ho detto già prima. Giovanni, prima Giovanni 3, 8 a 10, leggiamo: colui che persiste nel commettere peccato proviene da diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui. E non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio tra i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è nato da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Forse non capisco io la Bibbia. Qui non parlo di peccati le quali le facciamo senza magari farli apposta. Qui parliamo di peccati le quali scegliamo ogni giorno a farli. Tipo dire la bugia per piacere a una persona. Tipo non perdonare il prossimo. Asa tolse tutte le statue, tutti gli idoli, tolse il peccato in mezzo a questo popolo, purificò il popolo, ecco perché Dio lo dichiara giusto. Il fatto di vivere o persistere nel peccato è una scelta personale. Nessuno può dire di essere stato costretto a peccare. O c'è qualcuno qua che viene costretto? Non penso. In Atti 5, versetto 1 a 5, leggiamo per esempio del peccato di Anania e Safira. Conoscete questa storia, no? E leggiamo, la parola dice: ma un uomo di nome Anania, con Safira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e un'altra parte la consegnarono deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse ad Anania: perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste cose, queste parole, cadde ed espirò. E un gran timore prese tutti quelli che udirono queste cose. La stessa cosa accadde anche alla sua moglie, che poi incontrò a Pietro un tempo spostato dopo. Quale fu il peccato di Anania e Safira? Il loro peccato fu di aver mentito, di aver detto una bugia. Avevano venduto la loro proprietà per appoggiare in modo finanziario la Chiesa. In sé per sé una bellissima idea, no? In sé per sé. Un bel gesto. Se non avessero mentito, raccontando di aver portato tutto il ricavato. Ditemi voi, chi li ha costretti o chi li ha spinti a commettere questo peccato? Nessuno, sono stati loro stessi. Qui c'è il problema di vanagloria. Hanno voluto glorificarsi. Hanno voluto sentire i fratelli dire: ah, che siete bravi, avete veramente portato tutto il ricavato? Nessuno lo farebbe. Qui c'è vanagloria. Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire? Certo che Satana ci tenta, però non ci costringe. Ci tenta, ma siamo noi a prendere la scelta in quel momento, se resistere oppure no. La parola ci fa capire che il cuore di Anania fu talmente riempito di Satana che lo portò a mentire. Purtroppo in questi momenti così difficili, quando veniamo tentati, dimentichiamo di aver già preso una scelta tempo fa, quando abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Quindi la scelta davanti ad ogni tentazione non la prendi nel momento, l'hai preso già. È questo che abbiamo. Questo è il motivo per cui abbiamo anche accettato Gesù. Cioè, è uno come si dice? E questo è uno dei condizioni, no? Come quando diamo la firma da un contratto. Era una delle condizioni. In 1 Pietro 1, 14 e 16 leggiamo: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Qui Pietro dice: siate santi e basta? Qui Pietro dice: siate santi in tutta la vostra condotta. E sappiamo abbastanza bene il significato della parola santo o di essere santificati. Sappiamo perché l'abbiamo sentito non so quante volte. Sappiamo che significa essere stati appartati dal peccato. Ma veramente siamo stati appartati dal peccato? Veramente ci appartiamo nella nostra vita quotidiana al peccato? Asa, abbattendo gli idoli, togliendo tutta quella spazzatura in mezzo al popolo, santificò il popolo. E sapete quale fu il risultato? Seconda Cronache 4, versetto 14, versetto 4, leggiamo: tolse anche via da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e le colonne solari, e sotto di lui il regno ebbe pace. Dio gli diede quella pace per fortificare le città. Cioè lui santificò e Dio gli diede pace. Quarto punto, la crescita, che ha anche tanto a che fare con la pace. Vedremo adesso in questo punto. Seconda Cronache 14, 5 a 6, leggiamo: egli costruì delle città fortificate in Giuda, perché il paese era tranquillo e in quegli anni non c'era nessuna guerra contro di lui, perché il Signore gli aveva dato riposo o pace. Egli diceva agli abitanti di Giuda: costruiamo questa città e circondiamola di mura, torri, di porte e di sbarre, il paese è ancora a nostra disposizione, perché abbiamo cercato il Signore, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato pace lungo i nostri confini. Essi dunque si misero a costruire e prosperarono. Dio ci concede un tempo di pace, di tranquillità, se veramente purifichiamo i nostri cuori, le nostre vite, come lo ha fatto Asa con il popolo di Giuda, per poter cominciare la costruzione di mura, di torri, di porte e di sbarre nella nostra vita, affinché nel momento di battaglia siamo pronti e ben protetti. Ma per la costruzione di queste mura ci dobbiamo pensare noi, miei cari. Non è Dio che inizia a costruire quei muri intorno al tuo cuore. Siamo noi. Il verso 6 dice: essi dunque si misero a costruire e prosperarono. Noi abbiamo tempo, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo, se non abbiamo già iniziato con la costruzione, iniziare a costruire delle mura spirituali per poter affrontare la tentazione, le battaglie nella nostra vita. Ma cosa sono i muri, le fortezze del credente? Penso di trovare una risposta giusta su questa domanda in Luca 4, versetto 1-14, quando Gesù fu tentato. E leggiamo: Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla e quando furono trascorsi ebbe fame. Il diavolo disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, tutta questa potenza, il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do anche a chi voglio. Se dunque tu ti prosti ad adorarmi, sarà tua, tutta tua. Gesù gli rispose: sta scritto, adora il Signore, il tuo Dio, e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo di proteggerti, e essi ti porteranno sulle mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù rispose: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato. Quali furono le mura di protezione di Gesù nel momento di tentazione? Le mura di protezione di Gesù furono la parola, furono la conoscenza della volontà del Padre. Gesù ben tre volte viene tentato e per tre volte questi dardi di fuoco lanciati dal nemico rimbalzano sul muro di sapienza e di conoscenza. Infatti Gesù rispose a Satana sempre citando la Bibbia: sta scritto, sta scritto, sta scritto, tre volte. Non ha mai dato risposta di propria volontà, ma secondo la volontà di Dio. La conoscenza della parola nel momento di tentazione è l'arma proteggente del credente. E non solo, con la costruzione delle mura nacque un effetto collaterale, quello di prosperare in quantità. Quando il credente inizia con la sua costruzione di queste mura, leggendo nella Bibbia e quindi sapendo la volontà del Padre, nasce l'effetto collaterale chiamato crescita. Il popolo cresceva di numero e così divenne più forte. Noi a questo punto cresciamo se iniziamo con le costruzioni delle nostre mura spirituali. Cresciamo di sapienza e nel momento opportuno riusciamo a rispondere a Satana citando passi della Bibbia. Sapete, il problema di cadere nella tentazione non è mai la tentazione in sé o il tipo di tentazione, ma il modo di come ci prepariamo durante il tempo di pace. Come ti sei tu preparato durante questo tempo di pace che il Signore ti ha donato? O forse non ti sei ancora preparato? Asa si preparò in una maniera straordinaria. Questa lo vediamo proprio nel fatto che sconfisse un esercito di 1 milione di uomini e 300 carri con solo 580.000 uomini. Una differenza di, se non conto i carri, 380.000 persone. Non parlo di 38 persone. 380.000 persone. Non so se possiamo immaginarci. Voglio venire a conclusione questo pomeriggio leggendo ancora in Seconda Cronache 14, 7 a 11. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda che portarono scudo e lance e 280.000 di Beniamino che portavano scudo e tiravano d'arco, tutti uomini forti e valorosi. Zer l'Etiopio marciò contro di loro con un esercito di 1 milione di uomini e 300 carri e avanzò fino a Maresa. Asa uscì contro di lui e si schierarono a battaglie nelle valli di Sefatà, presso Maresa. Allora Asa invocò il suo Dio e disse: Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il dare a chi è senza forza. Scorrici, Signore nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinga l'uomo contro di te. E il Signore sconfisse gli Etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli Etiopi si diedero alla fuga. Il re Asa questo pomeriggio dovrebbe lasciare, spero io personalmente, delle orme alle quali prendiamo la decisione di seguirli. Asa durante la battaglia si prende anche tempo per invocare il nome del Signore. Non solo costruisce delle mura, ma si prende anche tempo in mezzo alla battaglia e invoca il Signore. Hai tu mai invocato il Signore proprio in mezzo della battaglia della tua vita? Asa fu un grande esempio come re ai suoi tempi, un re con una strategia giusta e piacevole a Dio per sconvincere il nemico. Adesso tocca a te prendere posizione, prendere una scelta, una decisione. Ti basta essere figlio di Dio o vuoi anche uscirne come una persona vittoriosa davanti a delle battaglie della nostra vita? Certo che possiamo seguire anche le orme del padre di Asa, Abia, pensando di piacere a Dio portandogli solo dei sacrifici. Però a questo punto non dobbiamo meravigliarci quando le tentazioni ci abbattono nella nostra vita. Quindi penso che dobbiamo decidere noi. I punti le quali abbiamo trattato questo pomeriggio sono la riformazione, bisogna rinnovare o essere rinnovati della mente, ricominciare da capo, la giustizia, siamo stati giustificati e quindi comportiamoci anche da giusti, da persone giustificati. Poi terzo, la purificazione, la quale noi dobbiamo farla. Noi dobbiamo andare al Signore e chiedere perdono, noi dobbiamo purificare il nostro cuore peccaminoso. E quarto, la crescita, costruendo delle mura nella nostra vita. Spero che il Signore possa benedire questa sua parola e che possiamo piacere al Signore camminando secondo la sua volontà, secondo la sua parola. Amen.